Il tema è il corpo di Cristo. E la domanda è: ma tu fai parte del corpo di Cristo? Chi fa parte del corpo di Cristo? Dica un bel amen. Stiamo parlando del corpo di Cristo, stiamo parlando della Chiesa, stiamo parlando della comunità locale, perché nel Nuovo Testamento, ogni volta che voi leggete la parola Chiesa, la maggior parte delle volte non si riferisce alla Chiesa universale, ma si riferisce alla Chiesa locale, all'angelo della Chiesa di, scrivi, Epistola di Paolo alla Chiesa di Corinto, Efesi, eccetera, eccetera. Un altro aspetto importante è che comunque la Chiesa, Dio ha fornito alla Chiesa un modello, e questo modello deve sempre per noi rappresentare il punto di riferimento, non solo per quanto riguarda la Chiesa, ma per quanto riguarda tutta la vita spirituale. La Bibbia è un libro di modelli, la Bibbia è un libro di principi che ci fanno comprendere qual è la volontà di Dio. Non so, per esempio, uno dei primi modelli che troviamo nella Bibbia riguarda l'adorazione. Perché? Lo troviamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 25. Nell'Esodo capitolo 25 il Signore diede l'ordine a Mosè di costruire, vi ricordate cosa? Sì, il tabernacolo. Il tabernacolo, gli disse, lo devi fare però secondo il modello che io ti ho mostrato, secondo il modello, quindi nei minimi dettagli era prevista ogni particolarità. Dice, mi facciano un santuario, perché? Qual era lo scopo del santuario? Qual era lo scopo del tabernacolo? Perché io voglio abitare in mezzo a loro, disse il Signore. E voi farete secondo tutto quello che io ti mostrerò, sia per il modello del tabernacolo che il modello di tutti i suoi arredi. Quindi qui nel tabernacolo troviamo un modello. Ma anche quando parliamo, in questa settimana ho celebrato due matrimoni. Quindi in tutti e due i casi mi sono trovato a confrontarmi con il modello biblico di matrimonio. E anche qui abbiamo un meraviglioso esempio biblico, un modello che Dio ha lasciato alla Chiesa, perché il matrimonio cristiano possa essere secondo quel modello. Qual era questo modello? Lo troviamo in Efesini capitolo 5, versetto 25, quando Paolo parla ai mariti e dice, mariti, forza mariti, vediamo se sapete la vostra parte qual è. Mariti, se no lo leggeranno le sorelle, vedrete che lo fanno a voce altissima, lo leggeranno. Mariti, amate le vostre mogli. Come dobbiamo amare le nostre mogli? C'è scritto, come Cristo ha amato la Chiesa. Ecco il modello. È un modello che si ispira al progetto di Dio, che era un progetto nella sua mente prima ancora di creare l'uomo dalla polvere della terra, prima ancora di estrarre Eva dalla costola dell'uomo. Nel progetto di Dio già c'era Cristo e la sua sposa. Il matrimonio cristiano si rifà al modello iniziale, che poi viene appunto rivelato nella lettera agli Efesini, che è Cristo lo sposo, la Chiesa la sposa di Cristo. Amen. Potremmo continuare, non so, il risveglio. Quante volte abbiamo cantato e abbiamo letto quel verso di Secondo Cronache 7,14 che dice sei il mio popolo. È un modello che si ripercuoterà poi attraverso tutto l'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, ma anche nella storia della Chiesa. Sei il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si torna indietro dalle sue vie malvagie. Questo è il risveglio. Perché il Signore dice, io risponderò dal cielo, gloria al nome del Signore, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ma parlando della Chiesa, quando noi andiamo a vedere il modello per la Chiesa che Dio ha lasciato al suo popolo, lo troviamo proprio nel libro degli Atti. Nel libro degli Atti, al capitolo 2, c'è l'agenda della prima Chiesa. L'agenda della prima Chiesa era composta da quattro punti fondamentali. Atti 2,42 ci dice che erano perseveranti. Che significa erano perseveranti? Che non andavano al culto una domenica sì e tre no. anzi tutti i giorni offrivano un culto al Signore. Erano perseveranti prima di tutto nell'insegnamento degli apostoli. Come possiamo crescere? Come possiamo essere chiesa se non sappiamo neanche che cos'è la chiesa? L'insegnamento ci aiuta a capire quello che dobbiamo conoscere, a capire la volontà di Dio. Erano perseveranti nella preghiera, ma non sta parlando della preghiera privata, sta parlando della preghiera comunitaria. Erano perseveranti nella comunione. Più volte accenno alle realtà virtuali di oggi, no? La comunione virtuale. Ah, noi siamo amici su Facebook, noi siamo fratelli su Facebook e noi abbiamo la nostra su Facebook o su qualche altro social. Che comunità siamo se non c'è comunione? Comunità e comunione sono sinonimi. Comunione significa stare insieme, comunione significa anche mettere le cose insieme. Quando mettiamo tutte le cose in comune, allora quella diventa comunione. Parlando delle comunità locali, la scrittura ci porta anche dei modelli. Ci sono, cioè, nella parola di Dio, delle chiese modello. Alcuni modelli sono negativi, veramente non dovremmo mai desiderare o cercare di essere come quella chiesa. Per esempio la chiesa di Laodicea non è proprio il massimo, no? Era giunta al punto di far disgustare il Signore e sentirsi dire: guarda, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Ma se ci vogliamo ispirare a un modello, ci sono tante chiese che lo possono essere. La chiesa di Filadelfia, per esempio, la chiesa di Smirne, la chiesa di Smirne, dove il Signore vede la povertà di questa chiesa, ma non è una povertà spirituale, è una povertà fisica. Erano persone povere, avevano subito ingiustizie, erano stati perseguitati, erano persone povere, ma tu sei ricca, dice il Signore a questa chiesa. E quindi, come tante altre chiese, la chiesa di Filippi, la chiesa di Tessalonica, sono sicuramente, leggete la lettera ai Tessalonicesi, in particolare la prima, e voi scoprite che sono chiese veramente modello alle quali ci possiamo ispirare. Ma prima di andare avanti, permettetemi di fare un'affermazione forte, ma necessaria. Adorazione. Adorazione. La perla mancante della Chiesa di oggi, diceva un grande uomo di Dio che fu Tozer. L'adorazione è la perla mancante. Adorazione, culto. Il culto. Il culto senza la presenza del Signore è pura illusione religiosa. Il culto senza la presenza del Signore è pura illusione. Noi non vogliamo essere illusi. Noi non vogliamo venire qui la domenica per illuderci e poi vivere il resto della settimana in quell'illusione, in quest'ora che abbiamo avuto con il culto. Assolutamente no. Non importa quanto sia accattivante o quanto sia bello o meno lo spettacolo. E non dobbiamo permettere, come dice qualcuno, e sto citando anche qui un servitore del Signore, che il popolo di Dio diventi dipendente spirituale dell'ora della domenica. Sei uno di questi? Un dipendente spirituale dell'ora della domenica. Perché questo non è il modello che il Signore ci chiama a mettere in pratica, perché noi, se abbiamo questo modello, dipendiamo dal Signore solo la domenica sera, poi ci disconnettiamo. Oggi tanti cristiani sono disconnessi dal lunedì al sabato, poi si connettono la domenica, ma non è questo il modello che Dio ha stabilito per noi. Il modello biblico, insomma, non è basato su quell'ora della domenica. Ma il modello biblico che troviamo nella parola di Dio riconosce e crede che Dio si può muovere 24 ore su 24 ore per 7 giorni alla settimana. E allora noi dobbiamo prendere i modelli della parola di Dio e farli nostri. Perché Dio ha stabilito la comunità locale per definirla il corpo di Cristo? Tu sai che questa comunità è il corpo di Cristo. È la comunità che sta dall'altra parte. Se è una comunità sana, se è una comunità che adora Dio, se è una comunità che ha i principi giusti della parola, è il corpo di Cristo. E insieme a un miriade di altre comunità sparse per tutto il mondo, ecco che formano la Chiesa universale. Ma ogni comunità a sé stante è il corpo di Cristo. E Dio per questa comunità ha degli scopi precisi. Lo scopo di Dio per la comunità non è che solo la domenica, ma ogni giorno della settimana, questa comunità possa essere missione. Perché Dio vuole che noi possiamo svolgere un compito che solo noi possiamo svolgere. Gli angeli non lo possono fare, perché altrimenti Dio manderebbe gli angeli ad evangelizzare. Ma il Signore dice che lo dobbiamo fare noi. E nell'ora del culto tu non puoi evangelizzare. Posso fare forse io con un messaggio evangelistico, ma noi siamo chiamati a vivere l'evangelizzazione quando usciamo fuori da questo luogo. Ma in questo luogo, e anche quando siamo fuori da questo luogo, siamo chiamati, perché questo è lo scopo di Dio, ad edificarci gli uni con gli altri. Edificarsi gli uni con gli altri non significa incontrarsi per parlare di cose banali, per parlare di cose inutili, per parlare. Significa parlare di cose che edificano. Edificare significa mettere un mattone sopra l'altro, costruire. E la parola di Dio dice che tu, nel suo piano, se fai parte di una comunità locale, quando incontri i tuoi fratelli, devi edificarli. Non raccontargli tutte cose che possono fargli proprio crollare. Per realizzare questo modello di cui stiamo parlando, è necessario, in questo tempo di caos, un impegno. Un impegno. La parola impegno non è proprio una parola amata. L'impegno di questi tempi è merce rara. Però è quello che Dio ci chiede nella sua parola. Ma proprio perché l'impegno è merce rara, non ci deve meravigliare il fatto che molti membri di Chiesa non sentono l'appartenenza, il senso della famiglia, il senso di dire: Dio mi ha messo qui perché vuole che questa sia la mia famiglia. Io appartengo a questa comunità. E quando questo manca, chiaramente, nessuna meraviglia che le priorità diventano altre e quindi l'interesse o il senso di appartenenza diventi una cosa secondaria. Ma il modello che Paolo ci fornisce nelle sue lettere prevede questa appartenenza, anzi la prevede come qualcosa di imprescindibile, qualche cosa cioè sulla quale non si può discutere. Quando un individuo viene salvato, e noi preghiamo per la salvezza delle anime, amen, noi lavoriamo per la salvezza delle anime, ma quando un individuo viene salvato, la Bibbia dice che lui diventa un membro del corpo di Cristo. E da questo punto in poi noi possiamo comprendere, perché Paolo fornisce molti esempi, come funziona la comunità. La comunità locale, come ho detto prima, è proprio l'espressione del corpo di Cristo e quindi ognuno di noi è chiamato ad essere membro del corpo di Cristo. Ma essere membro del corpo di Cristo ed essere membro della comunità coincidono, sono la stessa cosa. Io vi esorto, dice Paolo, sta parlando alla comunità di Roma, io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro culto ragionevole, il vostro servizio ragionevole. Presentateli quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento, cambiare mentalità, rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Poi saltiamo al verso 4. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo. Siamo tanti, ma il corpo è uno solo, sta dicendo Paolo. E ciascuno, siamo membra l'uno dell'altro. O se la Chiesa comprendesse questo principio, siamo membra l'uno dell'altro. Quando tu parli male della Chiesa, stai parlando male del corpo di Cristo. Quando tu dici il dito, e stai parlando di una parte del corpo, il dito è una cosa inutile, non serve a niente. Tu stai parlando male di te stesso. Perché tu sei inserito in quell'organismo che è il corpo di Cristo. E che tu sia dito, sia fegato, o che tu sia naso, o che sia bocca, se sei inserito nel corpo di Cristo, hai la tua specifica funzione nel corpo di Cristo. E hai bisogno del dito, e hai bisogno del fegato, e hai bisogno degli occhi, e hai bisogno del piede. E Paolo infatti dice, non puoi dire io non ho bisogno. Perché se siamo un solo corpo, abbiamo bisogno gli uni degli altri. E la Bibbia dice che quando uno nasce di nuovo, si unisce a Cristo. Nel momento in cui si unisce a Cristo, si unisce anche al corpo di Cristo. Quindi, se si unisce al corpo di Cristo, si unisce alle altre membra che sono del corpo. Amen. Questa sera, se tu potevi essere qui e non lo sei, non è questa la volontà di Dio, che noi diventiamo cristiani virtuali. Il Signore vuole cristiani reali, che partecipano, che hanno comunione con il corpo di Cristo. Il senso della famiglia, una cosa è che stai con i tuoi figli, con tua moglie, con la tua famiglia, è un'altra cosa che ti trovi con persone che neanche conosci. E dove dici, ma però mi trovo bene qui. Il senso di appartenenza, il senso di dire io faccio parte di questo corpo locale di credenti, perché con loro condivido lo scopo. L'abbiamo visto già, lo ripeto, nel capitolo 2 degli Atti, questi scopi ci vengono in maniera esaustiva, direi, presentati, ricevere istruzioni dalla parola di Dio, servire i fratelli. I membri del corpo di Cristo si servono gli uni gli altri. Stai servendo i fratelli? Dice no, e mi dispiace per te. Non sei un membro del corpo di Cristo. I membri del corpo di Cristo sono coloro che leggono questo passo di Atti 2 e quindi prendono un impegno serio con il Signore. Un impegno a partecipare alle riunioni di culto. Perché, come dicevo prima, non siamo cristiani virtuali, siamo cristiani reali. E quindi prendono un impegno per adorare insieme ai fratelli nel culto il Signore. Ognuno di noi potrebbe stare a casa questa sera e pregare da casa, ma questa non è la volontà di Dio. Dio ha stabilito la sua benedizione nell'insieme dei fratelli. Essere membro di una comunità, avere a cuore una comunità significa, come dice la Bibbia, anche quando uno diventa un membro di chiesa, sottomettersi all'autorità e alla cura degli anziani di quella realtà locale. Sapete una cosa? Lo dicevo questo al matrimonio di due giorni fa. Persone sante formano famiglie sante. Se una famiglia è composta da 5 membri e tutti quanti servono il Signore con gioia, sono felici. La famiglia è felice, sto scoprendo l'acqua calda. Persone problematiche che sono insoddisfatte, sono sempre a lamentarsi. Per esempio, parlando della famiglia, figli ribelli creano problemi nella famiglia, sicuramente. Ora, tutte queste cose che sto dicendo, questi principi, valgono per la comunità. Famiglie sane formano una società sana. E infatti lo sfascio della società a che cosa è dovuto? Ma non parliamo di società stasera, parliamo di chiesa, parliamo di comunità. Famiglie sane formano chiese sane. Ed è questo un principio elementare, perché tutto è in proporzione. Un modello che è stato coniato da Gesù stesso per illustrare questa realtà e poi che Pietro riprenderà nella sua lettera. Troviamo 1 Pietro 5, i primi tre versi. Vede la chiesa locale come un gregge. Cosa disse Gesù? Gesù disse: io sono il buon pastore, le mie pecore. Parla di noi come le sue pecore. Quando Pietro scrive la sua lettera, dice: io esorto gli anziani che sono tra di voi, pascete il gregge di Dio in mezzo a voi. E poi aggiunge nel verso 4: e quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona. Ora voglio farvi notare, c'è un sommo pastore e c'è un sottopastore. C'è un sommo pastore che è solo Gesù, e lui, e Pietro dice: se voi fate questo compito con come dovete farlo, nella maniera giusta, voi riceverete una corona. Quindi Gesù è il sommo pastore ed egli ha stabilito altri pastori per pascere il suo gregge. Una metafora, o come dire, un modello. Andiamo a studiare come funziona un gregge, non l'abbiamo fatto nello studio del Salmo 23. Non è una cosa buona se una pecora si avventura e va in giro da sola. La pecora non ha il senso dell'orientamento. La pecora diventerà subito preda o dei lupi o degli sciacalli o di qualsiasi bestia feroce. E questa è una realtà che anche spiritualmente vale, e vale per noi. L'appartenenza ad un gregge invece, cioè se la pecora rimane insieme al gregge, l'appartenenza ad un gregge offre sicurezza. Perché? Perché la Bibbia così ha previsto che ci sia un pastore. È garantita la protezione sia contro i lupi, lupi rapaci che ce ne sono tanti in giro, sia contro gli sciacalli. Questo è il desiderio di Dio. Un altro modello che la Scrittura offre è quello della famiglia, come dicevamo prima. Efesi 2, 19, qua ci fermiamo. Voi dunque non siete più forestieri. Amen. Voi, membri di questa comunità, membri del corpo di Cristo, non siete più forestieri, non siete più stranieri, non siete più ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Alleluia! Io voglio far parte di questa famiglia. Io amo il popolo di Dio unito in un solo cuore, perché questo mi fa far parte della sua straordinaria, meravigliosa famiglia. Sei un membro del corpo di Cristo, ma se sei un membro del corpo di Cristo, rifletti su quanto hai ascoltato questa sera. Non essere un GFS e non essere neanche un cristiano virtuale che in qualche modo si accontenta semplicemente di sentire il predicatore tal dei tali o leggere un libro tal dei tali per crescere spiritualmente. Non è questo il metodo e la via che Dio ha stabilito. Io sono sicuro che se noi seguiamo i modelli biblici, la nostra vita verrà benedetta, la comunità verrà benedetta e noi vedremo la gloria di Dio manifestata, perché un altro punto centrale della comunità è il pari consentimento, lo stesso spirito che era in Cristo Gesù, il quale umiliò se stesso. Lo stesso spirito che era in Cristo Gesù, il quale mai ha avuto problemi con i suoi discepoli, anzi ha dato loro un esempio lavando i piedi e servendoli, perché a questo il Signore ci ha chiamato. Amen. La parola più bella che viene ripetuta e ripetuta come un ritornello è: gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri, esortatevi gli uni gli altri, rispettatevi gli uni gli altri, onoratevi gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri. Questo è il vero cristianesimo.
Legaci insieme, Signore,
legaci insieme.
Legaci insieme col tuo amore.
Signore, possa essere questo il desiderio di ogni tuo figliuolo, di ogni membro di questa comunità, il desiderio di essere attaccato a te come il tralcio è attaccato alla vite, ma non c'è un solo tralcio attaccato alla vite, ci sono tutti i tralci. Che bello, Signore, poter guardare questi bambini per i quali abbiamo pregato questa sera e vederli come figli spirituali, come persone per le quali tu ci chiami ogni giorno a pregare, perché siano salvaguardati in questo mondo pieno di violenza e pieno di cattiveria. Signore, com'è bello poter guardare questi giovani, tutto il loro entusiasmo, con tutta la loro energia, hanno un potenziale straordinario. È bello poter dire: fanno parte della mia famiglia, alleluia, fanno parte del corpo di Cristo. Oh Signore, sensibilizza ognuno di noi perché non ci siano membri passivi. Ti prego, Signore, intervieni, sana, tocca con la tua mano. Insegnaci, Signore, ad amarci gli uni gli altri di vero cuore, intensamente, e non a parole, Signore, ma a fatti, in verità, Signore. Insegnaci ad essere umili nella tua presenza. Perciò ti chiediamo benedizioni abbondanti sopra questa comunità, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.